Buonasera a tutti, dichiaro aperto il Consiglio. Passo la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera, procedo con l'appello. Vittorielli.
Presente.
Forcella.
Presente.
Elesbani.
Presente.
Zito.
Presente.
Fadani.
Presente.
Tirelli.
Presente.
Pazzini.
Presente.
Bambini assente. Antonini.
Presente.
Battistella.
Presente.
Calzi.
Presente.
Preti.
Presente.
Bosio. Dottor Bosio assente. Corbellini.
Presente.
Cominelli.
Presente.
Zucchi assente. Do lettura degli assessori esterni. Almici.
Presente.
Barbi.
Presente.
Cambielli.
Presente.
Guindani.
Presente.
Mantovani.
Presente.
Grazie.
Il Consiglio Comunale di questa sera affronta un tema particolarmente sentito dalla nostra comunità, ossia la sicurezza urbana a Manerbio, soprattutto in conseguenza agli ultimi fatti, recenti fatti di violenza e degrado che si sono verificati. La richiesta è pervenuta dai gruppi consigliari di minoranza e questa maggioranza ha accolto con favore tale possibilità. Si tratta infatti quella della sicurezza di un tema trasversale, un tema che coinvolge tutti e che necessita di un confronto istituzionale costruttivo, trattandosi di serenità dei cittadini, tutela delle famiglie e dei residenti e delle attività economiche presenti. Per questo motivo, prima della convocazione del Consiglio, c'è stata la possibilità da parte mia di incontrare personalmente una delegazione dei cittadini e dei residenti e commercianti del territorio e avere con loro un momento di ascolto e di confronto anche per individuare quelle che possono essere delle soluzioni da poter applicare. Sempre per questa ragione, come proposto dalle rappresentanti dei consiglieri di minoranza, si tratterà di una seduta aperta, ossia con la presenza appunto di una rappresentante affinché possa portare direttamente il punto di vista di chi vive quotidianamente questa realtà. Si tratta della signora Cominelli Chiara. Prima di procedere poi all'esposizione di quelle che sono le iniziative che sono state più o meno recentemente assunte da questa amministrazione in tema di sicurezza, a questo punto passerei la parola ai capigruppo di minoranza per poter, non vedo, non c'è il consigliere Zucchi, passo la parola al capogruppo Preti per l'esposizione del punto all'ordine del giorno, grazie.
Buonasera. Grazie per aver accolto favorevolmente la nostra richiesta anche di un consiglio comunale aperto, in considerazione anche del fatto che all'ultimo consiglio comunale lei, sindaco, ci aveva annunciato che aveva appena avuto un incontro a Brescia con la prefettura, il questore, eccetera, e varie forze dell'ordine per coordinare le attività sul territorio. E a fronte appunto di questo volevamo prima capire da lei cosa era emerso in quell'incontro e quali sono i provvedimenti che avete preso finora.
Allora, sicuramente è emerso una situazione da non sottovalutare. Alcune criticità sono state ben visibili e apprese, diciamo, da tutta la cittadinanza, alcuni eventi particolarmente anche violenti. E in quell'occasione i soggetti che erano presenti al tavolo della sicurezza, tra cui il prefetto, vicario del prefetto, vicario del questore, comandante del corpo provinciale dei carabinieri e comandante del corpo provinciale della Guardia di Finanza, hanno preso atto di questa situazione e hanno garantito la tempestività di interventi finalizzati a un maggior monitoraggio del territorio. Da lì mi sembra di poter dire con cognizione di causa che sono iniziate una serie di attività, come dicevamo, e la presenza delle forze dell'ordine è stata percepita in maniera sicuramente più concreta da parte dei cittadini. Io se... Allora, potrei cominciare elencando quelle che sono le iniziative assunte in tema di sicurezza, se siete d'accordo, altrimenti mi dite voi se volete già procedere con un intervento. Procedo così. Allora, come dicevo, i fatti recentemente avvenuti non sono stati sicuramente sottovalutati da questa amministrazione. L'amministrazione che fin dal proprio insediamento ha comunque adottato una massima attenzione sul tema della sicurezza urbana, sul presidio del territorio. Vorrei elencare alcune delle iniziative, come dicevo, assunte recentemente e anche in una fase iniziale di questo mandato. In primo luogo si è fatto un investimento nel mantenimento dell'organico della polizia locale. Facendo una breve ricostruzione, nel 2022 il nostro corpo della polizia aveva subito una riduzione di 2 unità. A giugno 2023, a fronte di un bando iniziato ovviamente in epoca antecedente, è stato assunto un primo agente e a marzo 2025 un secondo agente, riportando così il numero complessivo a 7 unità, ovviamente più, mi corregga comandante se sbaglio, più una part-time e più ovviamente il nostro comandante. Nell'estate del 2025 un agente ha chiesto l'avvicinamento al proprio paese di residenza per motivi familiari, mantenendo, come prevede la normativa, il diritto di rientro per i 6 mesi successivi. Dopodiché è partito subito un nuovo bando. In questi giorni un altro agente ha raggiunto il pensionamento. Allora, dal 1 giugno di quest'anno entrerà in servizio un nuovo agente e tra settembre e ottobre si attingerà la graduatoria del bando per assumere il secondo. Parallelamente, grazie anche a un finanziamento regionale che ha coperto il 50% delle spese, è stato implementato il sistema di videosorveglianza comunale con 9 nuove telecamere e 2 nuovi varchi per la lettura delle targhe. Una parte significativa di queste telecamere, peraltro, è posizionata proprio nei punti più critici del paese dove si sono verificati questi eventi, ossia le scalette del Gesù, scalette del Politeama, via San Martino e vicolo Venezia. E altre telecamere verranno attivate in piazza Aldo Moro e 3 nel parcheggio del cimitero. Ecco, le telecamere sono già state posizionate ma non ancora attivate perché si è in attesa dell'attivazione dei contatori necessari ovviamente per il loro utilizzo. Sono state inoltre effettuati interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica in diversi punti sempre considerati critici, che sono le scalette del Gesù, scalette del Politeama, il Parco Fermi, il Parco Marcolini, via Solferino, l'area verde dell'ex bocciodromo oggi Mapo, l'area verde di Parco Olivelli e la pista ciclopedonale di via Insurrezione Nazionale. Ulteriori integrazioni poi sono previste e verranno realizzate nella prossima settimana in Piazza Bianchi, che è la piazzetta appunto davanti al Politeama, a fianco della chiesa. Dal mese di maggio abbiamo riattivato il servizio serale della polizia locale. Lo facevamo ogni anno a chiusura delle scuole, stavolta lo abbiamo anticipato dal mese appunto di maggio, con una presenza operativa nel fine settimana fino a mezzanotte e mezza. Con la chiusura delle scuole il servizio verrà raddoppiato arrivando appunto a 2 sere nel fine settimana. Accanto a queste misure è attivo un continuo e costante dialogo con le forze dell'ordine, con cadenza circa massimo mensile si tengono comunque dei tavoli in cui si tratta del tema della sicurezza manerbiese tra l'amministrazione, il comandante della polizia locale e il comandante della locale stazione dei carabinieri. Come dicevamo poc'anzi a seguito della domanda del consigliere Preti, c'è stata appunto questa riunione interforze sul tema della sicurezza manerbio che si è svolta il 29 aprile in prefettura con i risultati che ho indicato prima. È stato un momento non solo, come dicevo, istituzionale, ma che ha dato frutti concreti sul territorio e per il quale è stata chiesta soprattutto una continuità di intervento. Sul piano normativo amministrativo sono state recentemente adottate due ordinanze sindacali. La prima, già diciamo adottata da ormai quasi un mesetto, se non ricordo male, vieta il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e nei parchi per l'intero arco delle 24 ore. La seconda, che entrerà in vigore invece il prossimo 29 maggio, quindi tra un paio di giorni, limiterà alle 20:30 l'orario di chiusura dei negozi di vicinato del centro storico. Ecco, non vogliono essere visti come provvedimenti con finalità punitiva, ma provvedimenti che vogliono prevenire una situazione di degrado, saranno ovviamente ordinanze contingibili e urgenti, quindi avranno una durata determinata, altrimenti risulterebbero illegittime, si concluderanno alla fine del mese di settembre, però vogliamo capire un attimino anche quale sarà poi il risultato di queste ordinanze sul territorio. Concludendo, è in fase di valutazione la possibilità di introdurre un controllo di vicinato aderendo al protocollo predisposto dalla Prefettura. È un tema che abbiamo discusso in più occasioni anche con il comandante della stazione dei Carabinieri. Stiamo ovviamente capendo se può essere una soluzione efficace, ma l'intento è quello di procedere anche con questo ulteriore intervento. Ecco, siamo consci che non esistano soluzioni né semplici né immediate, però abbiamo voluto mettere diciamo a terra e concretizzare queste iniziative nella speranza ovviamente che possano portare a risultati concreti per la sicurezza del territorio. Io ora, se siete d'accordo, a questo punto passerei la parola alla rappresentante del gruppo di cittadini che hanno sottoscritto una raccolta firme importante, ringraziandola innanzitutto per la sua presenza qui questa sera. Vedo anche che ci sono altri cittadini presenti e quindi passo la parola a te, Chiara. Grazie.
Beh, io devo solo che ringraziare questa amministrazione perché finalmente qualcuno ci ascolta, perché la situazione ultimamente sta degenerando. Noi abbiamo subito di ogni, da furti, vandalismo di qualsiasi natura, minacce di morte, minacce di stupro, e qui mi fermo perché ci sarebbe un capitolo da aprire, però vedo che già da martedì abbiamo cominciato ad attuare. E purtroppo negli anni passati non avevamo avuto questo riscontro, devo darne atto a voi, quindi vi ringrazio e anche loro vi ringraziano. La raccolta firme è stata un atto di disperazione perché è stato come un tentare l'ultima carta. E vedo che ha avuto riscontro favorevole, quindi lo apprezziamo. Mi sono fatta degli appunti avete già attuato, tipo appunto la maggiore sorveglianza nelle ore serali e notturne, perché dopo a un certo orario loro escono, questi soggetti, e ne fanno di ogni. Il controllo del vicinato, come dici tu, il DASPO anche. E c'è qualcuno che già lo applica, tipo Gardone Valtrompia, mi sembra. Maggiori telecamere e punti luce che abbiamo già verificato appunto martedì. Aggiungerei anche un controllo maggiore dei proprietari e degli appartamenti del condominio di via San Martino, perché lì C'è qualcosa che non va, nel senso che c'è un riciclo di persone che noi non riusciamo a capire e che poi sfociano tutte giù per strada e fanno la qualunque. Non da ultimo, questa settimana, appare che si ricambiano anche loro e secondo me i soggetti che abbiamo denunciato si sono nascosti temporaneamente come hanno fatto 3-4 mesi fa e poi escono. Adesso ce ne sono altri, sempre giovani, che stuzzicano anche le bambine. Io l'ho viste spaventatissime e si sono rifugiate in oratorio. il che è grave. E lì partono sempre da queste famose scalette, che non riusciamo a debellare, queste persone qua non se ne vanno. E sottolineo anche l'oratorio, perché è un centro di aggregazione non indifferente, in quanto ultimamente ci sono pochi italiani che entrano, tanti stranieri che purtroppo hanno un modo di vivere diverso dal nostro, di conseguenza portano dentro pure i cani ultimamente. Infatti noi chiediamo l'uso di museruole per questi cani molossoidi, perché non sono in grado di gestirli e li lasciano spesso al guinzaglio, sì, però il guinzaglio va ovunque, non li tengono in mano e sono molto pericolosi. Poi abbiamo notato anche che usano le casse acustiche come se fosse una discoteca in centro, anche dopo la mezzanotte, in qualsiasi orario della notte. E, ritornando un attimo all'oratorio, pensavo anche addirittura se è possibile di coinvolgere i volontari, visto che ci sono i volontari, quelli che utilizzate per le scuole, entrata e uscita dalla scuola. Qua adesso che ci sarà il GREST, che va bene, sono la presenza numerosa di ragazzi, c'è un macello quando entrano, quando escono, e nessuno li controlla. E, allora, poi avevamo stabilito anche martedì di verificare e di essere un po' più severi sulla questione delle bici monopattino, bici elettriche sui marciapiedi in senso contrario, perché nella nostra via noi abbiamo l'accesso diretto sul marciapiede e più di una volta ci picchiano contro, purtroppo nessuno mai è caduto e non si è mai fatto male a nessuno, purtroppo, perché altrimenti andiamo poi nelle grane. E altro da aggiungere non mi sembra, perché quello più o meno che abbiamo detto martedì, non credo che, credo di aver detto tutto, no? Se più o meno, se mi ricordo bene, e rinnovo comunque il ringraziamento, perché finalmente qualcosa si sta muovendo. È vero che tanti paesi sono nella nostra situazione, però io mi guardo il mio di paese, cioè sinceramente parlando. E poi questa gente qua che è venuta di qua, che utilizza tutti i nostri servizi, gli offriamo di tutto di più e poi ci trattano così, sinceramente, basta, non è più tollerabile. E è quello che è emerso dalle raccolta firme che abbiamo fatto. Non c'è stato nessuno che ha detto, poverini, ma no, basta. Cioè, proprio è uscito quel patriottismo che era un po' assopito, chiamiamolo patriottismo, per essere un po' gentili, e tutti sono concordi nel dire che non è più tollerabile questa situazione, andare avanti così non si può più. Cioè, alla fine qualcuno ha detto o noi o loro addirittura. Io ho percepito proprio la tensione sociale massima, cioè, siamo pronti a esplodere.
Grazie, grazie Chiara. Ecco, sul tema dell'utilizzo dell'ANC per poter effettuare monitoraggio, abbiamo già avuto un contatto con loro per capire in che modo poter utilizzare ancora di più i loro servizi, che sono sempre assolutamente importanti. Prego, passo la parola al comandante, va bene? Ok, poi passo la parola.
Allora, a onor del vero, dobbiamo riconoscere alle forze dell'ordine, all'ausilio della polizia locale, un tempestivo intervento, laddove si sono verificati quegli episodi anche gravi di risse fra stranieri. La situazione è stata presa subito in mano dall'Arma dei Carabinieri, c'è stato l'ausilio della Polizia Locale, ancora prima della riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza, che è stato convocato successivamente dopo che è avvenuto questo primo episodio e due precedenti episodi che ha descritto la signora. Tant'è che le persone che sono state coinvolte, gli stranieri che sono stati coinvolti, sono stati tutti denunciati, arrestati. E il maggiore fautore di questa cosa è stato raggiunto dal provvedimento del questore su specifica richiesta del luogotenente dei Carabinieri di allontanamento al territorio comunale. Questa persona non può più dimorare, soggiornare a Manerbio, altrimenti viene arrestato seduto a stante, tant'è che è sparito da un periodo, non credo si sia nascosto, ha semplicemente cambiato comuni. Dopodiché il gruppo più facinoroso, ripeto, ha subito arresti, ha subito denunce e la situazione adesso mi viene detta un po' più tranquilla, se non nettamente più tranquilla, a Manerbio in via San Martino. Dopodiché i due coordinati che sono stati fatti all'Arma dai Carabinieri che ci hanno coinvolto il 17 di aprile, dove c'è stato l'arresto per droga, le denunce nei confronti di coloro che vendono alcol ai minori, in particolare uno dei vicinati che vendeva ai minori, che è stato denunciato per questa cosa qui, il successivo coordinato con identificazioni, con la proposta di chiusura di due pubblici esercizi, uno in particolare abituale luogo frequentato da persone che hanno precedenti penali e verrà raggiunto dal provvedimento ex articolo 100 del TULPS da parte del questore che ha detto al maggiore dei Carabinieri che emetterà questo provvedimento qui a breve. Questi sono gli atti che vengono compiuti dalle forze dell'ordine e c'è l'ausilio della Polizia Locale, che è sempre stata presente in due coordinati, è stata presente poi nel terzo grave episodio in cui un italiano con precedenti penali, unitamente a un tunisino, è stato provocato da una persona del Centrafrica, residente qui a Manerbio, e ha reagito malamente con una bottiglia di birra utilizzata come corpo contundente, ma queste bevande in vetro vengono abitualmente, perché li abbiamo visti noi durante i coordinati, acquistate in questi locali, ragione per cui provvidenziali sono questi due interventi del sindaco, queste due contingibili urgenti. Una che vieta il consumo di alcol, ma qui il divieto di consumo di alcol fa sì che sia anche una prevenzione nei confronti dell'utilizzo di contenitori di vetro che poi vanno a essere utilizzati come oggetti contundenti. Seconda ordinanza contingibile urgente, dopo i gravi episodi che si sono verificati, è la chiusura anticipata di questi vicinati del centro storico che vengono utilizzati per scorta di alcol, birra e via dicendo da parte di questi soggetti che poi stazionano sulle scalette del Gesù Politeama, non avranno più i luoghi dove rifornirsi. Quindi questo è un altro strumento di legge adottato dal sindaco Vittorielli. Ecco, queste cose le dovevo dire a onor del vero.
Prego, consigliere Corbellini.
Grazie, vi ringrazio e vi ringrazio innanzitutto della pazienza che avrete, perché ho un'esposizione magari un po' lunga, un po' articolata, ma credo che sia un argomento che sicuramente coinvolge sia la pancia che il cervello di tutti noi, nel senso che di pancia capisco benissimo e sono solidale con tutti i cittadini della via, capisco l'esasperazione e perché non averne. Non lo faccio, ma avrei da intervenire rispetto ad alcuni termini, nel senso che molti degli stranieri sono comunque cittadini manerbiesi, molte dinamiche sono ormai storiche, ok? Il fatto che si sia intervenuti adesso è anche perché adesso sfociano alcune dinamiche, ma non vado a braccio semplicemente perché non vorrei poi perdermi e far perdere troppo tempo. Quindi vi chiedo solo la pazienza di ascoltare questo e poi eventualmente ne ragioniamo. Signor Sindaco, consiglieri comunali e soprattutto cittadini di Manerbio, buonasera. Abbiamo voluto fortemente questo Consiglio Comunale straordinario aperto non per aprire una tribuna di polemiche, ma perché la sicurezza dei nostri cittadini è un bene comune perché non ha colore politico. I fatti di cronaca recenti in via San Martino ci dicono che non c'è più tempo da perdere. Ma stasera dobbiamo anche dirci la verità. Se pensiamo di risolvere il problema di via San Martino solo con un po' di pattugliamenti straordinari e qualche telecamera in più, stiamo solo mettendo un cerotto ad una ferita profonda. I controlli delle forze dell'ordine sono sacrosanti e a loro va il nostro più sincero ringraziamento. Ma i controlli da soli non bastano. Se poi, quando le pattuglie se ne vanno, la via torna ad essere quella di prima. La sicurezza non è solo l'assenza di reati. La sicurezza è presenza di vita, di relazioni, di decoro. Finché una via è lasciata al degrado buio, finché le serrande restano abbassate, quel vuoto verrà sempre riempito dalla microcriminalità. La repressione pulisce l'area per qualche ora, ma l'urbanistica sociale che la mantiene sicura nel tempo. Ed allora come potremmo uscire dal degrado di via San Martino? Investendo sul decoro urbano. Dobbiamo applicare quella che i sociologi chiamano la teoria delle finestre rotte, cioè se l'ambiente è curato, è pulito, è illuminato, le strade, le persone se ne appropriano e la criminalità se ne allontana. Alla luce di questo ci sembra quindi lecito e doveroso chiedere incentivi, ad esempio sgravi fiscali comunali per chi decide di riaprire un'attività commerciale in quella zona, per far tornare il commercio di vicinato, che è il primo e più efficace presidio di sicurezza. Proponiamo poi, ad esempio, di organizzare eventi culturali, mercatini, iniziative associative che coinvolgano tutta la cittadinanza, portando fisicamente i manerbesi a riprendersi via San Martino. Una via piena di cittadini onesti è una via in cui i criminali non hanno spazio per nascondersi. Poi c'è il tema della legalità abitativa che ha toccato la nostra concittadina ed è qui che dobbiamo essere pragmatici e senza ipocrisie. È giusto controllare chi risiede e chi frequenta la via, cittadini stranieri inclusi, ma la legalità non è a senso unico. Dobbiamo iniziare a controllare severamente chi affitta le case. Troppo spesso dietro il degrado sociale ci sono proprietari immobiliari, spesso italiani e manerbiesi, che affittano appartamenti in condizioni precarie, in sovrannumero o peggio ancora in modo irregolare, speculando sul bisogno delle persone. Sarebbe auspicabile, da parte mia, un censimento rigoroso e controlli a tappeto della polizia locale sull'idoneità abitativa e sui contratti di locazione. Chi tollera l'illegalità nei propri immobili per far profitto è corresponsabile del degrado di quella via. Consentitemi però un passo oltre la dinamica puramente amministrativa e di portare in quest'aula la mia umile esperienza professionale di educatore. Chi lavora ogni giorno come sottoscritto con il disagio, sa che le emergenze sociali non nascono dal nulla, hanno un'incubazione. Se vogliamo che via San Martino e Manerbio cambino davvero, dobbiamo smettere di agire solo su un'emergenza e iniziare a fare la prevenzione secondaria, cioè significa intercettare il problema un minuto prima che questo diventi un reato da codice penale. Non mi stancherò mai di farvi notare, e l'ho fatto gran parte delle volte che ho preso parola in questo Consiglio Comunale, che la prevenzione primaria si fa sulla totalità della popolazione con la scuola e la cultura. La repressione interviene a danno fatto, ma la prevenzione secondaria, che in questo Comune manca, interviene specificatamente sulle aree e sui gruppi a rischio. In via San Martino sappiamo benissimo quali sono i nodi. La concentrazione di marginalità, lo svuotamento commerciale, la presenza di giovani o soggetti vulnerabili senza punti di riferimento. Intervenire lì non è buonismo, è una strategia di sicurezza scientifica a lungo termine. Ma concretamente, cosa potrebbe significare fare prevenzione secondaria a Manerbio? Significa mettere in campo azioni precise, ve ne cito tre per non dilungarmi e per non fare il saccente. Ad esempio l'educativa di strada. Non possiamo aspettare che i ragazzi delle famiglie più fragili o i soggetti ai margini vengano nei nostri uffici o nei nostri servizi sociali. Dobbiamo mandare professionisti, educatori di strada, nei luoghi di aggregazione informale della via. L'educatore intercetta le tensioni, aggancia i giovani prima che entrino nelle reti della microcriminalità e li orienta verso percorsi formativi, lavorativi o sportivi. Un educatore di strada costa al comune meno di una telecamera di ultima generazione, ma riduce i reati in modo duraturo. Un altro esempio è la mediazione culturale di vicinato. In contesti ad alta densità di residenti stranieri o in condizioni abitative precarie, i piccoli conflitti condominiali o di vicinato, per il rumore, la gestione dei rifiuti, l'uso degli spazi comuni, eccetera, esasperano gli animi e creano il clima di insicurezza. Attivare uno sportello o una rete di mediatori culturali e sociali sul territorio permette di disinnescare queste microtensioni prima che sfocino in rissosità o degrado sociale. In ultimo, patti di collaborazione per i beni comuni. Coinvolgiamo i residenti di via San Martino e anche i manerbesi storici e anche i nuovi cittadini in piccoli progetti di cura della via. Dipingere una foriera, gestire un piccolo spazio comune, collaborare a un evento. Quando un ragazzo del quartiere partecipa a rendere bello un luogo, quel luogo diventa anche suo. E state certi che non permetterà nessuno di vandalizzarlo. Cari colleghi di maggioranza, l'approccio educativo non è un'alternativa alla legalità, ma è il pilastro fondamentale. Finché considererete la spesa dei servizi sociali e nei progetti educativi come un costo assistenziale e la spesa in telecamere come un investimento sulla sicurezza, continueremo a rincorrere il problema. Le telecamere registrano il reato, l'educatore lo previene. Vi chiediamo di avere il coraggio di investire sulle persone, sulla mediazione, sul presidio sociale ed educativo. Solo così via San Martino tornerà a essere un pezzo sicuro e vivo della nostra Manerbio. Chiudo davvero con un appello alla maggioranza. Superiamo gli slogan. La sicurezza si fa con la polizia locale, sì, ma soprattutto con i servizi sociali, con i lavori pubblici, con la cultura e con la fermezza contro ogni tipo di illegalità, da qualunque parte provenga. Noi ci siamo per costruire un piano di rigenerazione serio per via San Martino. Restituiamo a questa via la vita e anche a tutti i manerbiesi. Grazie.
Allora, non è tutto sbagliato quello che hai detto, effettivamente, ci mancherebbe, hai ragione. Allora, mi trovi d'accordo per quanto riguarda le abitazioni, il degrado delle abitazioni, tant'è che infatti mi sono dimenticata prima, sappiamo di un appartamento in centro, proprio in piazza, dove il primo piano è stato puntellato e questi extracomunitari abitano il piano alto. Hanno cambiato solo gli infissi, non hanno messo fuori nei cartelli né niente, la D, la scia, qualche lè, non c'è mai stata, come loro non la mettono fuori nessuno di loro e anche altre zone del paese, dietro le scalette del Gesù, lì ci sono degli appartamenti che io dico, è impossibile, è un degrado sociale unico, è impossibile vivere in una catapecchia del genere. E con questo mi rifaccio appunto alle tue parole, che un attimino di decoro. Io per tinteggiare il mio appartamento fuori devo chiedere in comune il colore, però questi qua non possono tenerle così. Non possono tenerle così, ma le abbiamo già anche detto e si stanno muovendo. Allora, il fatto di far vivere di più la via è un po' più complicato, perché appare che siamo in pochi, perché lì nella nostra via hanno comprato tutti gli extracomunitari. E poi, allora, c'è gente che fa la notte anche, fa i turni, io finisco magari a mezzanotte, all'una, non mi sento di stare lì avanti e indietro sul marciapiede fino alle due, alle tre per verificare, magari dar da bere alla fioriera, perché il mio vicino non aveva tempo, lo faccio io, ma non all'una di notte, cioè, e questi qua escono a quest'ora. Il problema, la criminalità è di notte, quindi come facciamo noi cittadini a uscire di notte? E poi anche lì, a parte che ti prendono per i fondelli, ti denigrano, te ne dicono di ogni, ti intimidiscono, cioè minacce a destra e a sinistra, e poi metti le mani addosso a chi? Che poi ci vado di mezzo io. Faccio fatica a comprendere quello che hai detto in questo senso.
Posso e concludo. Capisco che tu faccia fatica a capire quello che ho detto, ma infatti non, tra virgolette, pretendo che tu lo capisca, nel senso che tu non sei un addetto ai lavori, sei una cittadina esasperata da una situazione al limite. E quindi capisco perfettamente. Non devi essere tu a uscire per le strade. Il problema è che deve essere una progettualità amministrativa a lungo termine. Semplicemente questo. Ma perché, molto semplicemente, se noi andiamo a vedere la letteratura, che è quella che ci insegna le cose, su diverse città italiane e su diverse città europee, e mi fermo lì perché altre non ne conosco alcune direttamente. Le situazioni sono queste e le amministrazioni che, ahimè, o fortunatamente, si trovano in quel momento a gestire devono prendere la situazione, come si dice, per la cima del sacco, nel senso che dal momento in cui si fa repressione, ed è sacrosanto arginare delle situazioni di pericolo, lungi da me pensarlo diversamente, come lungi da me pensare di non punire nei limiti della legalità e nei limiti di quello che la legge e la nostra Costituzione ci permette di fare. Apro una parentesi, la chiudo subito rispetto a certi presidi, però al di là di questo, il fatto è che se vogliamo avere una visione a breve raggio, andiamo a reprimere e forse nel giro di qualche mese riusciamo a risolvere il problema. Ma questo problema continuerà a montare, a crescere, a vivere sotto la cenere. Quindi cosa serve? Serve una visione un pochino più larga, come sempre in tutte le amministrazioni. Serve una visione un pochino più larga che non devono fare i cittadini. Sono stati votati apposta, noi siamo stati votati apposta, noi rappresentanti, per fare questo. E siamo noi che dobbiamo prenderci questa responsabilità, perché non siamo solo noi dei semplici cittadini, siamo stati chiamati ad un impegno più grande, è un impegno che va oltre al lavoro, che sicuramente tu all'una o alle due di notte non hai voglia di uscire per fare quello, ma giustamente non ti viene chiesto questo. Non vorrei che le mie parole venissero travisate, il discorso è proprio quello, serve solo lungimiranza amministrativa.
Consigliere Corbellini.
Un'altra cosa che abbiamo notato tutti, questi ragazzotti, perché sono italiani ma parlano arabo, quindi italiani tra virgolette, è anni che sono in Italia, quindi è anni che frequentano le nostre scuole ed è anni che gli viene detto questo non si fa, quello non lo puoi fare, devi far così, devi far così, e non lo fanno puntualmente. Il problema è molto più radicato, ma non lo puoi gestire solo parlando, devi reprimerlo in qualche modo. Cioè, solo con le parole non ne vieni fuori.
Sono contento perché con le tue ultime parole mi hai dato perfetto, hai avvalorato esattamente quello che ho appena detto, per cui ti ringrazio. Devi pestare educativamente, altrimenti sono parole che lascia, sono parole, io ripeto e l'ho premesso, scusami Serena, io l'ho premesso proprio perché il rischio grosso in queste situazioni è quello di essere travisati da una parte e dall'altra, perché spesso le parole non riescono a esprimere pienamente le opinioni e i pensieri che abbiamo. E spero che le tue non esprimano i pensieri che tu abbia, ma siano date soltanto da una desperazione grossa.
Buonasera a tutti, chiedo inizialmente una specifica di natura tecnica. Essendo un consiglio aperto abbiamo diritto a più di due interventi, giusto?
Sul consiglio aperto il regolamento non dice nulla, dice semplicemente che è un consiglio aperto, che il sindaco ammette i rappresentanti di vari enti, tra cui anche degli organismi di partecipazione, si può. Poi ovviamente il sindaco presidente che diciamo coordina e controlla, comunque dirige, diciamo, l'assemblea consiliare, il buonsenso direbbe che in un consiglio aperto si possono anche, diciamo, consentire degli interventi in più, però se poi la situazione diventa non controllabile ci sta l'applicazione del criterio che è quello che disciplina il consiglio comunale con i consiglieri. perché sulla seduta aperta, come voi sapete anche voi, avete visto l'articolo del regolamento consiliare, c'è scritto solo quello. Quindi non abbiamo la disciplina sulla seduta aperta, che è un po' una seduta più informale, ma deve svolgersi in modo comunque disciplinato. Se gli interventi dovessero essere in eccesso, nulla vieterebbe al sindaco di richiamarsi alla procedura che disciplina il consiglio comunale limitato ai consiglieri. Non so se il sindaco sì, è d'accordo.
Grazie dottoressa. Grazie dottoressa. Prego consigliere.
Era per programmarmi e regolarmi anche negli interventi, non perché volessi tarpare l'intervento a qualcuno. Era solo per capire. Allora, buonasera a tutti. Stasera sono qui seduta con diversi ruoli. Vi parlo come consigliere comunale, cercando di mettere a disposizione le mie professionalità, la mia professionalità di architetto e di docente che tutti i giorni cerca di coordinare l'integrazione all'interno delle classi, dove c'è almeno un 30% di origine straniera, ma vi parlo anche e soprattutto da cittadina nata e cresciuta in centro storico, proprio lì, in via San Martino, dal 1981 ad oggi, dove ci sono stati la maggior parte degli eventi significativi della mia vita, di sofferenza, di gioia, e tuttora i miei affetti sono lì. Banale ma non scontato, quindi, sottolinearvi la mia attenzione sul tema. Tuttavia, vi chiederei di analizzare il tema nel senso più ampio. E a tal proposito riprendo quanto già dissi più di un anno fa, proprio in una seduta della Commissione Sicurezza richiesta dalla minoranza, per iniziare a pianificare in modo sistemico soluzioni pratiche e trasversali. Allora, come adesso, era presente il primo cittadino ed era presente il nostro comandante della Polizia Locale, e allora, come adesso, c'erano state spiegate le azioni che mi sono appuntata questa sera. Un anno fa erano embrionali, dopo un anno sono ancora in una gestazione, però stanno andando avanti. Allora, come adesso, sostengo che il tema della sicurezza sia molto ampio e complesso, deve essere considerato un ambito multidisciplinare nel senso più esteso del termine. Quasi tutti i settori comunali possono affrontare i temi della sicurezza fornendo soluzioni di vario tipo. Banale ricondurlo a mere questioni di gestione dell'ordine pubblico. Ci devono essere anche queste, ma non possono essere considerate l'unica soluzione efficace assieme alle telecamere. Vanno inserite in un sistema complesso di azioni. Si pensi, solo per citarne alcuni, quello che ha già detto anche il collega Corbellini, il tema della rigenerazione urbana, il tema della sicurezza delle ore notturne, il tema della sicurezza degli edifici, inteso come fruibilità sicura e salubrità degli spazi. Penso banalmente a quello che sta succedendo in questi giorni nel nuovo asilo nido, dove c'è uno spazio aperto che non può essere utilizzato dai bambini. Penso all'inquinamento ambientale, penso alla gestione delle emergenze climatiche e alla gestione dei disagi giovanili. In tutte le tematiche, inoltre, ci possono essere due tipi di azioni: la preventiva, derivante da analisi e pianificazione delle azioni, che auspichiamo diventi sempre più importante e pesante, e la preventiva a sua volta può essere suddivisa in breve, medio e lungo termine. E poi c'è la repressiva, già il nome dovrebbe far capire, si tratti di un'azione emergenziale da considerare per tamponare situazioni con criticità in essere. Logico affermare che questa azione, quando è presente un'azione preventiva efficace, dovrebbe essere sempre meno necessaria. Mi ero presa gli appunti su un anno fa, la seduta della commissione, avevo scritto azione di prevenzione della polizia locale, determinati giorni e orari, serali estivi e nel fine settimana, all'uscita delle scuole superiori, bando per la prevenzione della repressione, telecamere, controlli nelle abitazioni degli stranieri. C'erano le telecamere in piazza Aldo Moro, dove già un anno fa io avevo chiesto: ma la soluzione in piazza Aldo Moro è la videosorveglianza? Abbiamo un progetto di rigenerazione urbana che anche voi avete sposato, forse quello potrebbe innescare un circuito virtuoso. Si possono ipotizzare e mettere in campo davvero tante azioni. A titolo di esempio vi riporto quanto espresso poco fa dalla sindaca di Genova, proprio sul tema della sicurezza. Il tema della sicurezza, ma è solo un esempio, non vuole essere la soluzione. Il tema della sicurezza va affrontato in modo serio, come argomento orizzontale che si occupa di sociale, di commercio di prossimità che non deve chiudere, di illuminazione e manutenzione della città. Sulla sicurezza, come sul welfare, bisogna smetterla con il populismo e gli slogan, ci vuole pazienza e un patto tra generazioni politiche. Da sindaca donna non posso non affrontare il tema della sicurezza anche dalla prospettiva femminile. La percezione di insicurezza è molto più alta per le donne. Ognuna di noi ha camminato sul marciapiede guardandosi le spalle 50 volte finché non è arrivata a casa. Questo gli uomini lo devono fare di meno. Lei dice non lo devono fare, io dico lo devono fare di meno, forse. C'è un fortissimo tema culturale. Io non posso pensare che sia un paese che non ha bisogno di educazione sessuale e affettiva in quello che riguarda i rapporti tra gli uomini e le donne. Il problema è anche pensare a fare un commento a una donna per strada che sta camminando da sola e si sente minacciata. È una mentalità che va combattuta dalle istituzioni. Se io ho un esempio negativo in casa o al lavoro, sapere che c'è un'alternativa e quello che vivo tutti i giorni è sbagliato, non cambierà la società, ma inizia a cambiare me e il modo in cui guardo le cose. Magari cresco pensando che non è giusto il modo in cui mio padre tratta mia madre e che non devo ripetere quei comportamenti. Non si inventa nulla, ci sono esempi vicino a noi, fatti già da tempo, che possono essere presi come riferimento, declinandoli in base al nostro contesto. Ci sono libri interessanti, li ho portati qui stasera, chiari e di rapida lettura, scritti da chi lavora tutti i giorni su soluzioni pratiche di rigenerazione urbana al fine di portare maggiore sicurezza. In questi scritti trovate testimonianze di persone in prima linea, quindi non sono teorici, sono persone in prima linea, che hanno pragmatismo e trovato soluzioni fattibili anche in tempi brevi, creazione di spazi pubblici attivi a tutte le ore del giorno e della sera, eccetera. Io parlo di rigenerazione urbana perché è il tema che più mi è vicino. Potrei parlarne per ore, ma non è qui la sede. Credo che ogni assessorato avrebbe, anzi dovrebbe avere, il dovere di mettere sul tavolo nel più tempo breve possibile una serie di azioni sistemiche di breve, medio, lungo termine affinché possano essere prese a livello di giunta per creare un piano a breve attivo e un piano sistemico. Grazie.
Ci sono altri interventi?
Posso, sindaco,
prego,
intervenire?
Prego, prego, assessore.
Grazie. Buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri di minoranza. Mi rifaccio dal punto di vista culturale a quello che è appena stato detto e naturalmente trovate in me un assessore che lo sposa pieno, tanto è vero che ritengo, e lo dico anche come avvocato penalista, che prima di reprimere bisogna sensibilizzare e prevenire. Ho fatto parte anche di cabine di regie con la prefettura e progetti Secornet, ancora prima di essere assessore della Consiglio della Presidenza dei Ministri, e abbiamo cercato di sensibilizzare o soprattutto di dare delle informazioni, soprattutto, e parto da qui dalla scuola, agli insegnanti, ai collaboratori, per vedere quali sono i minimi segnali che si possono trovare negli studenti e cercare con il dialogo, e quando arrivo poi a parlare del piano di lo studio, dove abbiamo potenziato ore punto di ascolto, segnali per prevenire quelle che possono poi scaturire in devianze minorili e poi in reati. Quindi anche, lo sapete benissimo, che sono state potenziate e anzi date anche al liceo Pascal 70 ore per i centri di ascolto. Ho fatto anche un ultimo incontro settimana scorsa con la dirigenza del Pascal e per quanto riguarda anche progetto con Chirone sull'affettività, che è stato un grande apporto, e abbiamo deciso di continuare. Verrà fatto anche un convegno a novembre sull'affettività, anche con magari testimonianze con appunto l'assessorato per quanto riguarda poi sulla violenza delle donne, quindi anche testimonianze vere. Verrà fatto l'8 di febbraio, il giorno dopo della celebrazione per quanto riguarda ricorre per il bullismo e il cyberbullismo, già in programma un convegno al Politeama per le classi. Cercare quindi di fornire appunto quello che lei chiama educatore culturale, che può essere il professionista psicologo, psicoterapeuta o altre anche figure proprio di educatore culturale, magari lei mi può anche specificare meglio proprio cosa intende, se è professionalmente, se non ho anche inteso, e magari possiamo anche condividere questo, per poter appunto dare un maggior supporto. Abbiamo anche chiuso un dei tavoli rotondi che sono durati dei mesi anche con la parrocchia, con l'istituto comprensivo per i patti di comunità, partendo da un punto fermo semplice che è quello del disagio giovanile e cercando, diciamo, prendiamo quello che può essere un semplice problema per i ragazzi, cerchiamo tutti noi per quell'anno di dare il massimo supporto, perché si sa, stanno dilagando ormai a macchia d'olio, qualunque sia italiani, altre etnie, non c'entra, è un disagio che purtroppo è un disagio sociale, nazionale, mondiale, certo sì, mondiale, è chiaro. Sì, stavano pensando.
Proseguo io, buonasera a tutti. Come ha già annunciato, come ha già accennato la collega dell'assessorato all'istruzione e alla cultura, stiamo lavorando molto bene insieme e attraverso i patti educativi territoriali, e fra l'altro invitata dalla dirigente scolastica insieme alla rappresentanza della parrocchia, è stata lei che mi ha voluto a quel tavolo. Trattandosi di due comuni, abbiamo visto che solamente il comune di Manerbio ha avvicinato e ha fatto partecipare al tavolo i servizi sociali, dove abbiamo lavorato in modo molto coordinato e sinergico, e questi patti educativi sono pronti per l'emissione. Per quanto riguarda i servizi sociali, noi abbiamo avvertito tanti bisogni e per questo abbiamo visto che le risposte potevano essere date solo attraverso la lettura dei bisogni, se c'era il personale che li poteva leggere, e naturalmente la pianificazione, la progettazione per delle risposte a questi bisogni. Non a caso, anche alcuni consigli fa, a dicembre mi sembra, ho evidenziato che questa amministrazione ha potenziato i servizi con la presenza di 4 assistenti sociali. Abbiamo un coordinamento pedagogico territoriale, perché la prevenzione inizia già dallo 0-6 anni e io sono una delle consigliere che fanno parte di questo gruppo. Stiamo lavorando molto sulla formazione dei docenti e la sensibilizzazione dei genitori. Per quanto riguarda il bisogno dei bambini e dei ragazzi, è naturalmente derivato da una carenza, da alcune fragilità che si riscontrano nelle famiglie. Pertanto abbiamo molta educativa familiare, una serie di interventi che risalgono anche al progetto Pippi, del programma Pippi. E poi vediamo se si coglieranno i frutti per l'implementazione del centro per la famiglia che c'è sul territorio da pochi mesi. Per quanto riguarda la parrocchia, stiamo lavorando anche con la parrocchia molto in sinergia. Ci sarà una serie di interventi per gli assistenti al GREST e che sono già iniziati attraverso gli operatori dello SMI, un assistente sociale e una psicologa, già nel mese di maggio, e poi ci saranno altri interventi per la prevenzione, sempre naturalmente, nel corso del GREST sui ragazzi della secondaria di primo grado. Nel mese di luglio, nel momento dello svolgimento del GREST, e poi per le devianze non sono esclusivamente, anche se il titolo accentua il disturbo da gioco d'azzardo, Abbiamo con lo SMI una psicologa che verrà come sportello territoriale una volta al mese, iniziando dal 15 di giugno presso la biblioteca, e facciamo un percorso con lei fino al mese di ottobre, poi faremo una valutazione sulla efficacia di questi interventi. Naturalmente i servizi sociali hanno una visione a 360 gradi, pertanto vanno dalle istituzioni, vanno dagli enti, dagli ETS, dalle associazioni di volontariato e a tutti i componenti della famiglia, perché sappiamo bene che quando in una famiglia c'è un disagio o c'è un bisogno, tutti ne risentono, tutti si sentono compartecipi, per cui l'intervento è allargato. Per quanto concerne uno studio che era stato commissionato nella precedente amministrazione, che con la cooperativa Elefanti Volanti era stato attuato, e è stata una delle prime cose che ho letto appena arrivata nel 2023. Anche lì abbiamo tratto degli spunti, abbiamo visto che i luoghi che erano critici allora ancora adesso si affermano come luoghi critici, e la nostra intenzione è di lavorare con una rete di servizi, una rete di associazioni, una rete di insegnanti, istruttori e naturalmente psicologi, educatori e assistenti sociali. Per l'individuazione dei bisogni noi cerchiamo di essere con progettualità specifiche, progettualità che riguardano il bambino, il ragazzino e la famiglia, oppure l'intervento che può essere tipo allargato come una componente così ampia come quella del GREST, e perciò per quanto riguarda le nostre forze, anche se potenziate, cerchiamo di metterle a frutto il più possibile, perché molto interesse ci ha suscitato anche tutta la programmazione e gli strumenti che vengono dati anche con il coordinamento pedagogico territoriale già con lo 0-6 anni.
Prego, consigliere Corbellini.
Sarò brevissimo. No, ringrazio, mi fa piacere i vostri due interventi, nel senso che colgo da una parte l'intelligenza ad utilizzare un linguaggio moderato e a riferirsi alla questione rispetto a cittadini manerbiesi. Quindi questo lo apprezzo tanto, come apprezzo tutti gli interventi educativi che sono stati citati, perché sono le radici di quello che potrà poi un giorno, perché sappiamo chi fa il nostro mestiere sa benissimo che i risultati non si ottengono dall'oggi al domani, purtroppo abbiamo questa difficoltà, nel senso che noi lavoriamo e i risultati si vedono a lungo termine, spesso non siamo capiti. Quindi fa piacere che ci sia questa visione. Mi permetto solo di aggiungere che forse, siccome quello che ha citato, molto c'era già, qualcosa è stato implementato, magari serve qualcosa di nuovo proprio per la situazione di cui parlavamo, e ribadisco la disponibilità nostra a mettere in sinergia le forze e le competenze che abbiamo per dare sollievo alla situazione manerbiese.
Beh, volentieri, perché sappiamo che sono situazioni molto complesse, le variabili sono diverse, sono incidenti anche, per esempio, l'abitazione, sono incidenti anche le situazioni socio-economiche, culturali, per cui l'assistente sociale prende tutti gli elementi che compongono il vissuto della persona e tutte le sue risorse e le sue debolezze. Pertanto è una visione molto ampia, non è mirata esclusivamente al sintomo, al segno principale, ma bensì si va a cercare la radice e naturalmente dal coordinamento pedagogico territoriale mi ha stimolato molto l'interesse per la cosiddetta pedagogia nera, il modo di cambiare quindi l'approccio pedagogico e partendo dal presupposto che i bambini non sono classificabili, non sono bambini cattivi, non sono bambini bravi, ma bensì si deve lavorare sul bambino e sul contesto del bambino e tutti gli attori hanno una loro competenza. Una competenza che è unica, non è possibile sostituirsi ad altri. Per questo che ringrazio anche la collega Barbi perché a quel tavolo dei patti educativi mi ha invitato, mi ha fatto partecipare e ho partecipato molto volentieri e a quei patti adesso vedremo se riusciremo in azioni concrete a raggiungere quegli obiettivi, quelle finalità che abbiamo condiviso e degli incarichi che ci siamo dati per ogni settore. Cerchiamo di essere noi sinergici, perché se non ci mettiamo insieme tutti, anche i volontari, le associazioni, ognuno ha la sua potenzialità e non riusciremmo. Anche se adesso abbiamo 4 assistenti sociali, non sono soddisfacenti, dobbiamo assolutamente far conto su tutti, su tutta la società e questa possibilità di avere anche i servizi che si muovono sul territorio, che non stanno isolati in un contesto aspettando che ci sia l'avvicinamento da parte della persona che è titubante, interessata, però non riesce ad avere la voglia o ad avere la forza di avvicinarsi. È importante che invece si aprano sportelli, che si aprano sul territorio, sulle specificità e naturalmente è un grande lavoro di riunioni perché poi bisogna condividere, studiare le situazioni, studiare dai vari punti di vista, come diceva lei, la multidisciplinarietà e naturalmente la convergenza per il bene della persona. Il fine principale che ci guida è uno spirito di servizio che ha come ideale il bene della persona. Piccola, grande che sia, è il bene della persona, indistintamente, io non faccio nessuna distinzione.
Ci sono altri interventi? Ah, prego, prego, consigliere Zito.
Volevo intervenire. Tutto bello quello che è stato detto adesso. Io sono a favore della prevenzione, ma stiamo sul focus. Allora, prevenzione, ok, andiamo avanti. Siamo sul focus. Ci sono dei cittadini che stanno vivendo non una bella vita, penso. Quindi abbiamo cercato... Nel limite, perché non è che è responsabilità tutta del comune la sicurezza, bisogna chiedere anche prefettura, come è già stato detto, quindi nel limite delle nostre risorse e disponibilità abbiamo cercato di intervenire. Mi fa un po' sorridere però consigliere Corbellini quando mi dice bisogna progetto lungo, bisogna far rivivere le nostre città, quando avete fatto aprire 5 centri commerciali e di fatto avete fatto morire il centro. Era un progetto quello che intendevate fare un progetto di rigenerazione urbana facendo così. Quindi abbiamo ereditato una situazione nel centro storico disastrosa anche dal punto di vista di decoro. Non è facile perché ci vuole tempo, ci vogliono risorse, stiamo cercando di reperirle per metterci, però io lo considero un attestato di stima, quello che non avete fatto voi lo cerchiamo di fare noi.
Prego, prego consigliere Cominelli.
Grazie. Allora, noto che l'andamento è sempre quello, che si tratti di una commissione per il progetto che avete rivisto dell'asilo Marzotto o che
stia sul tema. Stia sul tema, no. Sicurezza, consigliere. Stia sul tema.
Sono sul tema. No, se mi fa parlare tema.
L'asilo che ha, cioè, è questione di sicurezza.
Grazie. L'eventuale conclusione sarà al termine, quando analizza fino in fondo il mio verbo e eventualmente avrà modo di comprendere che la contestualizzazione esiste. Sì, ok. Pertanto l'approccio è lo stesso, intendevo dire, che sia una commissione di lavori pubblici. Non trattiamo il tema perché sennò lei si irrita e capisco benissimo il motivo per cui lei si irrita. Ma
io mi irrito quando sento delle cose che non esistono né in cielo né in terra.
Allora, riprendiamo. Dicevo, l'approccio è il medesimo, che si tratti di una commissione di lavori pubblici, che si tratti di un consiglio comunale, voi esordite dicendo è colpa vostra se. E ogni volta io dico, durante la commissione lavori pubblici io per quell'intervento avevo 4 anni, per questo intervento dei centri commerciali io dico probabilmente ne avevo 10, io dico qual è la mia responsabilità? Punto di domanda. Quindi contestualizziamo all'oggi, cerchiamo di contestualizzare veramente. Abbiamo detto è anche un tema che deve essere preso dal punto di vista orizzontale, ok, e pertanto in un'ottica dialogica e di sinergia. Se vi ponete ogni volta dicendo è colpa vostra, perché è colpa vostra se ci sono quelle cose e sono riconducibili a 30 anni fa, quando non ero manco maggiorenne, non si va da nessuna parte. Detto ciò, se vuole una lezione di politica, di urbanistica di quegli anni, le dimostrerò che in realtà la politica dei centri commerciali di quel tipo era trasversale anch'essa, perché si sta capendo adesso su le politiche di chi li ha inventati i centri commerciali in America, che quelli hanno determinati movimenti, hanno determinate nascite, sviluppi e morti. Quindi non venga a dire che è stata una scelta prettamente di un'ideologia, perché era anche un movimento trasversale di pianificazione. Detto ciò, io non voglio difendere, tra l'altro, quella pianificazione che, per il mio modo di vedere, non mi appartiene, però direi che, tra l'altro, la morte di un centro storico non deriva esclusivamente da quello. E glielo assicuro, anzi, credo che lei stia capendo che ricondurre in un ambito di comune a un solo motivo è una visione alquanto superficiale. No, no, non lei non riconduce.
Non ho detto solo.
Mi starò sbagliando.
Sì, come al solito, perché lei viene a farci le lezioncine ogni volta. Ma le lezioncine, guardi che noi le autocritiche ce le facciamo. Abbiamo fatto non so quante riunioni, quante discussioni per cercare di risolvere cosa possiamo fare. Quante risorse abbiamo a disposizione, come possiamo aiutare le persone, i servizi sociali, Marilena per cortesia, dimmi una percentuale più o meno di extracomunitari che vengono ai servizi sociali, la nostra spesa sociale, più o meno, quanto viene investita sui extracomunitari?
Per quanto riguarda le famiglie giovani, prevalentemente. Per quanto riguarda l'area degli anziani, siccome loro hanno, abbiamo più i nostri.
Scusate, cioè vedo che c'è fermento in questa discussione, per amor del cielo ben venga, però quello che chiedo, consigliere, grazie, quello che chiedo è che si rimanga sul tema. Stasera abbiamo fatto un consiglio appositamente sul tema della sicurezza. Dopodiché, ecco, se posso intervenire un attimo, consigliere Corbellini, le rubo solo un minuto, visto che ha alzato la mano. Allora, qui si sta parlando di tutte cose sicuramente importanti e con una visione a lungo termine, e per amor del cielo. Però mi sembra che questa visione ad oggi dia pochi risultati, se devo permettermi, perché non è un problema solo di Manerbio, è purtroppo un problema a livello nazionale, che nasce forse da scelte, anzi nasce sicuramente da scelte politiche che sono ad un livello assolutamente superiore rispetto al nostro. Poi parlare di educazione va benissimo, allora noi abbiamo degli ottimi istituti scolastici, le famiglie ovviamente ad oggi non tutte sono in grado di educare i propri figli nella maniera corretta, forse non lo sono neanche mai state anche in passato. C'è sempre stata questa criticità, non tutti sono dei perfetti genitori, ci mancherebbe altro. Le scuole vanno a sopperire a queste mancanze a livello proprio familiare. Poi abbiamo affrontato e stiamo affrontando anche il tema comunque di una rivoluzione digitale, dell'utilizzo di internet con una leggerezza e una facilità per cui i nostri bambini ad età indicibili sono già in giro col telefonino a cercare notizie su internet, a utilizzare magari anche ChatGPT, e la cosa mi inorridisce. Detto questo, mi ha fatto piacere sentire anche gli interventi delle colleghe, perché penso abbiano dato delle indicazioni importanti su ciò che si sta facendo. Non siamo fermi al palo, si sta tentando sempre più di migliorare questo apporto, questo supporto sociale, ok? Lei giustamente ha detto, consigliere Corbellini, c'è qualcosa che già c'era e che si sta comunque portando avanti. Bene, bene. Se il percorso è andare avanti, bene, va benissimo. La collaborazione è sempre ben accetta. Lei peraltro ha una preparazione sicuramente molto importante su questi argomenti, quindi ben venga a sederci a un tavolo e provare a ragionare su altre soluzioni. So che in passato sono state adottate delle tecniche, delle soluzioni, degli esperimenti, chiamiamoli così, sui educatori di strada. Mi è sembrato di capire che non siano andati particolarmente bene, che non ci sia stata grande partecipazione da parte dei giovani. Magari insomma, si possono trovare altre soluzioni, per amor del cielo. Bisogna essere sempre molto elastici, anche perché i giovani non siamo noi ormai. Cioè, i giovani hanno un'altra mentalità, un'altra velocità, un altro modo di interfacciarsi e di parlare fra loro e di interagire fra loro. Per quanto riguarda il discorso del centro storico, si sta facendo, nel senso che comunque il coinvolgimento su iniziative che riguardano tutto il centro, eventi sul territorio se ne stanno facendo. Ovvio, non è semplice anche per una conformazione proprio degli spazi, puntare spesso in alcune vie un po' più strette, un po' più difficili da raggiungere, ma stiamo provando comunque a tenere sempre viva l'attenzione su tutto il centro storico. Ricordo di un consigliere di minoranza che non è qui fra voi, che mi disse togliamo le luci in via 20 settembre, in via San Martino, perché tanto lì non c'è più nulla. No. Bisogna anzi insistere su questo e bisogna continuare a lavorare su questo per rendere sempre più viva. Poi c'è anche un aspetto sul quale non possiamo farci nulla, di un cambiamento epocale anche lì nel commercio, perché l'e-commerce sappiamo che ci sta fagocitando, e questo è un dato oggettivo. E chiudo dicendo una cosa, poi abbiamo però le situazioni critiche, che sono quelle di cui abbiamo voluto parlare stasera, anche perché giustamente siete stati voi a chiederci la partecipazione dei cittadini, e i cittadini hanno espresso questo disagio in maniera forte, in maniera importante, ma è un disagio che, scusami Chiara se mi permetto di dire, ma non credo che tu veda la soluzione nell'educatore di strada o nel fatto di pitturare le fioriere, perché ci sono dei casi che sono talmente ormai, non dico irrecuperabili perché è brutto da dire, però sono casi molto critici E su quei casi non possiamo nasconderci dietro un filo d'erba, dobbiamo intervenire col monitoraggio, okay, con la prevenzione e con la repressione. Anche quello è essenziale purtroppo, altrimenti rischiamo di vivere in un mondo utopistico e in un mondo, in mondo dei sogni. Quindi c'è purtroppo, lo dico anche per la mia professione, purtroppo ci sono situazioni in cui necessariamente bisogna intervenire in maniera forte. E noi stasera abbiamo parlato proprio di questo, e stasera stavamo proprio parlando di questo, purtroppo ci sono anche queste situazioni e i cittadini, ribadisco, l'hanno espresso in maniera chiara. Con quegli interventi di cui ha parlato il comandante in maniera puntuale e precisa, con quegli interventi a livello di illuminazione, a livello delle tante vituperate telecamere che però servono, vi garantisco che servono, lo sapete anche voi, perché certi crimini che sono stati commessi a Manerbio, chi ha commesso tali delitti è stato individuato grazie alle telecamere. Quindi l'integrazione anche di questo sistema di videosorveglianza è importante. Il corpo dei carabinieri, la stazione dei carabinieri, ci ha chiesto assolutamente di posizionare anche i lettori targhe, perché consentono di vedere l'andirivieni di certe persone, di certe figure che ben conosciute purtroppo, come dicono gli avvocati all'ufficio. È successo qualcosa? Ho sentito. Ben note all'ufficio. E lì, non tanto quando escono dai confini, è quando entrano nei confini del territorio che bisogna andare a capire cosa sta succedendo. Ecco, semplicemente volevo questa precisazione. Grazie.
Posso? Ah, sì. Ok. Nessuno ha detto che queste azioni...
Scusi consigliera, perdoni se la interrompo. E questo non significa non volere il dialogo e non voler trovare insieme delle soluzioni costruttive. Ecco, ci tenevo, chiedo scusa.
Allora, no, quello che mi spiace è che forse non sia passato il messaggio né mio né del consigliere Corbellini, perché entrambi abbiamo parlato di una molteplicità di azioni che devono essere l'azione preventiva, l'azione repressiva, breve, medio, lungo termine. Quindi nessuno di noi ha parlato solo di lungo termine. Abbiamo chiesto che ci sia un'azione sistemica e plurale, composita e multidisciplinare. Quindi quello che le chiedo io stasera è: la maggioranza è disponibile ad attuare un'azione sistemica, multidisciplinare, di medio, breve, medio, lungo termine, breve, medio, lungo raggio, da qui in poi, con un tavolo apposito?
Ma consigliera, lo stiamo già facendo, gliel'hanno detto poco fa l'assessore Barbi e l'assessore Guindani, le hanno descritto con puntualità quelle che sono gli interventi che si stanno facendo, quindi c'è una multidisciplinarietà e un'azione sistemica che è stata espressa in maniera assolutamente cristallina. Quindi dopodiché vogliamo convocare un tavolo per andare ad incrementare ulteriormente quello che è stato detto? Va bene.
Ma io non delego esclusivamente all'assessore ai servizi sociali e all'assessore al diritto, la gestione. Io ho chiesto che tutti gli assessori pensino, perché tutti i settori hanno tanto da fare, avrebbero tanto da fare. Quindi secondo me il multidisciplinare non può essere individuato e caricato solo esclusivamente su loro, che già tra l'altro stanno lavorando da parecchio su questa cosa. Al meglio, non c'è mai limite, si può aumentare, si può incrementare, ma in realtà già sta facendo. Quello che io non vedo è il resto degli assessorati, che potrebbe fare veramente tanto, tanto, tanto.
Beh, mi fa piacere che però lei veda che questi due assessorati, che sono strategici su queste tematiche, stanno lavorando bene.
Chiedo una risposta sì o no.
Gliel'ho data la risposta,
no.
Consigliere.
Chiedo una risposta sì o no. Siete disposti a valutare tutti gli assessorati?
Ma lo stiamo già facendo, questa è la mia risposta. La devo ripetere? Gliela ripeto, lo stiamo già facendo. Prego, consigliere Corbellini.
Io chiedo scusa, mi sento sempre di dire qualcosa in più, ma ci tengo perché è una cosa che mi fa veramente specie. Siamo tutti intelligenti e tutti capaci di capire, e spero che nessuno competente seduto a questo tavolo abbia travisato le mie parole, perché se le avete ascoltate bene, io ho detto in primis e ringraziavo le forze dell'ordine, perché non siamo qua utopistici, non siamo qui a pensare a chissà cosa. E poi voglio sottolineare una cosa: avete letto le relazioni, i dati di quando c'era l'educativa di strada? Perché i sentori sono una cosa, lo dicevo poco prima, i sentori sono una cosa. Avete, se no quando avremo tempo ve li riporto io, avete idea di quante situazioni al margine sono state cambiate con quell'iniziativa? Si può sempre fare meglio. Avete nomi e cognomi di ragazzi che in questo momento sono dei bravissimi cittadini manerbiesi, che erano sull'orlo di una crisi al tempo e grazie ai servizi educativi di prevenzione secondaria, è la prevenzione secondaria di cui sto parlando, che non c'è traccia in questo comune, non c'è traccia di prevenzione secondaria. Il mio intervento era su questo. Poi non voglio negare, e l'ho detto, quindi c'è una registrazione, si può ascoltare, che sono solidale a tutti gli abitanti di via San Martino, perché so bene cosa voglia dire quello, so bene quanto ci sia il disagio nel rapportarsi magari con altre culture, ma c'è una differenza sostanziale tra le parole da bar e le parole da consiglio comunale. Le parole da bar restano ferme lì, c'è tanta pancia. Se noi vogliamo dare una progettualità, dobbiamo ragionare, secondo la mia visione politica, su una scadenza a lungo termine, senza trascurare l'emergenza. Ma se noi continuiamo a lavorare solo ed esclusivamente sull'emergenza, non risolviamo il problema alla radice. E secondo me il problema alla radice si può risolvere con interventi di prevenzione secondaria. Questo è quello che volevo dire io, e mi fa molto dispiacere che dopo due interventi molto alti ci sia un sorriso sulla parte educativa. La parte educativa non deve far sorridere, la parte educativa deve far riflettere. E poi le do un altro dato: lei ha la maggioranza, quindi se ha qualche proposta da fare concreta può farla.
E quindi, consigliere Corbellini, lei riesce a darci questi dati in questo momento?
In questo momento i numeri, okay. ovviamente no.
Mi sembrava che
sono
stesse...
ma semplicemente sono gli archivi del consiglio, dell'amministrazione,
perché
credo,
dei dati da proporci, non avevo capito questo aspetto.
Sono stati consegnati
questo,
per cui potete andare
questo,
a cercarli negli archivi.
Forse sono io che non mi sono spiegato. Io non ho rappresentato il suo intervento come qualcosa di futile e inutile. Io ho parlato come prima parola, ho parlato del termine educazione, ed è quello che stavo dicendo esattamente, è quello che stava dicendo lei, che l'importanza dell'educazione nelle scuole. Poi, come dicevo, lì mi sbaglierò e lei mi sconfesserà sul risultato dell'educazione di strada, ma lì è un settore ben specifico, molto particolare. Poi c'è l'educazione invece scolastica, ok, e quella, su quella, per amor del cielo, nulla questio, mi sembra che si stia anche lavorando, ma è quello che è stato rappresentato. Lei ha parlato di interventi alti, ma sono anche interventi non solo alti, sono anche interventi concreti. No. Lei dice che non esiste una visione da parte di questa amministrazione. Mi spiace, ma è stato sconfessato poco fa.
No, non ho detto, mi permetta di dissentire. Non ho detto che non c'è una visione. Ho detto che in questo comune
non
c'è prevenzione secondaria.
E beh, quindi se non c'è vuol dire che non c'è una visione politica, perché se non viene applicata è perché non viene considerata. E stavo dicendo che, a mio avviso, gli interventi dei due assessori hanno completamente sconfessato questa sua dichiarazione.
Mi avrebbero sconfessato se io avessi detto che non c'è prevenzione primaria, scuole e altro.
No, hanno parlato anche di tutta una serie di interventi che vengono fatti sul territorio.
Vabbè, tanto non ne caviamo un ragno dal buco, per cui va bene così.
Va bene. Ci sono altri interventi? Prego, assessore Tirelli, consigliere Tirelli.
Allora, io volevo semplicemente dire, visto che prevenire è meglio che curare, noi adesso ci troviamo a curare una situazione, e curare vuol dire attivare dei processi complessi e duraturi. noi stiamo sia facendo prevenzione che cura. Allora, la prevenzione prima di questa cura è stata fatta negli anni precedenti, perché se la prevenzione viene prima di curare, deve essere a monte, deve esserci stata una prevenzione prima di arrivare a questi livelli. Allora, noi stiamo facendo prevenzione, ma stiamo anche curando. Allora mi chiedo, prima negli anni passati, non è una questione personale, è stata fatta questa prevenzione per arrivare adesso dove siamo noi?
Cioè, nel senso, non ha senso che risponda io, nel senso che chiaramente sì, nel senso che è agli occhi che ci sia stata prevenzione, è anche ovvio che nel lavoro sociale cambiano i tempi, cambiano le dinamiche, cambiano i dati di contesto, per cui la prevenzione va tutte le volte aggiornata.
Certo,
per cui
la prevenzione
è
continua, ma se siamo arrivati adesso a curare una condizione del genere vuol dire che era inefficace.
No, non è esattamente così.
Viene una domanda. Ma secondo voi si riesce a sensibilizzare le persone che hanno compiuto questi atti? Di cronaca, dico, della nostra via, ma anche in tutta Italia. Vedi Modena, vedi...
Sì, sì... Queste persone hanno compiuto degli atti criminali e criminosi, ci saranno le forze dell'ordine e le carceri che penseranno a rieducarli. Noi dobbiamo pensare a quelle persone, perché la prevenzione è vedere chi in questo momento non sta commettendo reato per evitare che poi commetta reato. Poi chi l'ha commesso farà i conti con la legge.
Parlano italiano, comunque, sono cittadini italiani, voglio dire, è anni che sono qua. Cioè, un'altra cosa, loro godono di troppe deroghe che a noi non vengono concesse, quindi sguazzano in questa situazione qua. Poi un'altra cosa, voi, mi sembra, la vecchia amministrazione aveva già fatto questa esperienza di educatori di strada, ok? Non so se era lei o quant'altro, chi per lei, vabbè. Ma allora, riusciamo a coinvolgere, che è il nostro storico personaggio, dove cos'è lo Spalman di turno, che anche oggi ha fatto la sua nelle scalette del Gesù? Riusciamo?
Io non sono all'amministrazione, quindi dovete chiederlo a loro. Non so.
Vuol dire che comunque mettere, sensibilizzare è un po' ristrettivo, Se non si interviene in maniera, secondo me, più pesante, non ne cavi niente. Se non riesci a arginare questo tipo di problema.
Chiederei un approccio diverso, chiederei che non fossero analizzati casi ad personam. Casi ad personam non esistono in consiglio comunale, tantomeno nomi e cognomi, per una questione anche di rispetto e di dignità delle persone coinvolte.
Accolgo un attimo, accolgo. No, però scusate. Accolgo la richiesta del consigliere Cominelli, perché evitiamo nomi e cognomi in questa sede. Necessario e dovuto per una questione di rispetto della privacy.
Allora, adesso racconto questa. Una sera passo qua in via Piazzoni e c'è lì un branchetto di ragazzini che sono extracomunitari, ma anche qualcuno di Manerbio. E ci sono due ragazzine sedute sul gradino sul fianco. E li guardo e sono passato due volte. Ho visto che questi si scambiavano le bustine. Okay. Dico alle ragazzine, ma voi cosa fate qua? Avranno avuto 12-13 anni. Vi mandate a casa? E voi cosa state facendo a queste ragazzine? dovresti sapere cosa mi hanno detto. Allora a questo punto avevo preso, ho visto i vigili, sono andato dai vigili e loro sono intervenuti, sono andati là e si sono un po' sparpagliati. Tre sere dopo ripasso, sono lì di nuovo. Allora prendo il telefono, chiamo i carabinieri. I carabinieri mi hanno fatto un sacco di domande a chiedermi chi ero, che non ero, dov'ero, dov'era questa qua, dov'era quella là, cosa stavano facendo. Sono intervenuti due macchine. I carabinieri oltretutto li hanno preso, non avevano neanche le carte d'identità qualcuno, le ha mandate a prendere. Cioè, su queste situazioni cosa facciamo? Cioè, cosa gli dici? E gli ho detto con le buone, che oltretutto mi ha messo le parole. Cioè, per voi questo non è, cosa faccio io? Non so se riuscite a capirmi, cosa gli devo dire, cosa gli vado a insegnare. Qualche volta io le prenderò anche, perché ogni tanto mi fermo. Una sera passiamo su questa via, ci sono dei ragazzini che aprono tutti gli antelli del metano. Chiamo lui, è venuto lui con le chiavi, è andato su a prendere la chiave per chiuderli tutti. Cioè, queste situazioni come si fanno a metterle a posto? Cioè, con l'istruzione, con la scuola, con quello che sarà? Boh, secondo me no.
Posso intervenire? Posso?
È acceso?
Sì. Mi sembra che qua stiamo facendo la gara a chi è più bravo a portare avanti le cose. Ma qui bisogna, prima di tutto, ascoltare i cittadini e cercare di risolvere i problemi. Ma io voglio fare una domanda a tutti i presenti. Mamma Nerbio, negli ultimi 20-30 anni, come lo vedete voi? Vi chiedo, o le fette di salame io sugli occhi, o non lo so. Allora, le case sono diventate delle prigioni con le ferriate. Rubano da tutte le parti. A quel punto qua dove andiamo? Dove andiamo a finire? Ognuno non deve pensare al suo orticello di casa. Bisogna collaborare tutti assieme per venire fuori da questa cosa. Io ho l'esperienza delle ville. Con le ville ho collaborato con le forze dell'ordine, ma ho collaborato anche con i cittadini, con gli occhi dei cittadini. I risultati vengono, bisogna ascoltare la gente e agire. Dopo le scuole faranno il loro corso, ma in questo momento ci vuole la collaborazione di tutti. Perché Manerbio è diventato adesso, ormai è scoppiata, prima o dopo doveva scoppiare questa cosa. Adesso non ne voglio fare una colpa alle vecchie amministrazioni, però c'è da fare un esame di coscienza qua, come siamo arrivati a questo punto. Adesso sicuramente sul territorio ci serve più tante forze dell'ordine, perché ormai c'è sfuggita di mano questa situazione, noi ce la stiamo mettendo tutta, non è semplice. Io non sono contro ai stranieri, c'è gente che lavora, merita veramente, ma c'è gente che proprio non si riesce a recuperare, è difficile. Bisogna cercare tutti assieme di fare un passo indietro qua. Collaborare tutti assieme, che gli ebrei, solo stando uniti portiamo avanti queste cose, che hanno famiglia o fanfalia. Dopo non posso arrivare a mia figlia e dirgli non passare in quella via lì, perché gli è stato chiesto il numero del cellulare e tutto, però sono arrivato a un punto, non passare in quella via lì perché è diventata pericolosa. Cioè siamo arrivati a quei punti qua, Però i cittadini devono venire fuori da casa, dobbiamo collaborare tutti assieme, Manerbio è Manerbio, cioè Gondericcia passa il Manerbio, collaborare con te, cioè, anche con gli stranieri bisogna collaborare con te. Cioè, la realtà è qua. Cioè, ma avete visto Manerbio negli ultimi 20 anni? Sottolineo ancora come è ridotto, nel senso, posti di lavoro, cerchiamo i posti di lavoro, quando c'è da portare con un'azienda, sono 27 anni che non viene più un'azienda, cioè... Le famiglie le scampano via aria, che li posso lavorare, che eccetera. Se no si crea la delinquenza e tutto questo. Come facciamo a aiutare tutta questa gente se non ci sono anche i posti di lavoro? Adesso io non dico di cementare tutte le aree verdi, però dico dobbiamo dargli un futuro, un posto di lavoro a queste famiglie. Perché per me dopo il degrado arretra. Ci sta anche il decoro, non ne discuto. Ci stanno anche i progetti. Le belle piazze, la bella gente che torna. Però ci sono stati fatti degli errori in passato. Io non dico che sono bravo io, bravi voi o bravi chi. perché bisogna ascoltare la gente adesso, bisogna ascoltarla e cercare di risolvere i problemi. Diamo un futuro anche al mondo del lavoro, diamolo, diamolo, che c'è bisogno. Gestisco il parco, quanta gente mi ferma a dire: Alberto, riesci a trovarmi un posto di lavoro? Ma anche stranieri, anche stranieri, no, no, non so più come fare, o tra amici o tra conoscenze, prova di qua, prova di là, agenzie. Però quando viene un'azienda a Manerbio, prendiamola, cerchiamo di collaborare con i posti di lavoro, se c'è l'opportunità dei posti di lavoro, e diamo un futuro a queste famiglie. E mi fermo qua, grazie.
Se non ci sono altri interventi, dichiariamo chiuso il Consiglio. Buona serata a tutti.